nachgespielt.
Ascoltatrici e ascoltatori di Cult, buongiorno e benvenute e benvenuti a un'altra settimana con il nostro quotidiano culturale, con voi fino alle 12.30. Allora, io ringrazio un ascoltatore che ci ha mandato questa possibile sigla, soprattutto per quello che riguarda le nostre trasmissioni estive, allora ho voluto testarla con voi. Mindelo Susani, tra l'altro, è un brano presente e arriva da Capoverde anche nella nostra Music Library, quindi una coincidenza che mi fa piacere. Per questo ringrazio Flavio, così si chiama l'ascoltatore che ce l'ha segnalata. Tengo presente questo brano, certamente magari potremo cominciare a usarlo come stacco, oppure come si diceva anche per la nostra versione estiva. Intanto invece io vi dico che quest'oggi avremo tanti argomenti in campo. Avremo un ospite in studio, Andrea Baiani, che ci raggiungerà tra breve, il celebre scrittore con il suo nuovo libro L'anniversario, edito da Feltrinelli. Prima però parleremo del CESVI, dei suoi 40 anni, attraverso un libro scritto da Maurizio Carrara, che Barbara Sorrentini ha intervistato, anche perché domani c'è un incontro in cui il libro sarà presentato e soprattutto avremo ci sarà la possibilità di sentirsi raccontare i 40 anni di storia di CESVI. Vi parliamo poi di un celebre corniciaio allo spazio Hart di Via Mercate, una mostra dedicata al corniciaio Cortesi. Ce ne parlerà sempre in questa prima parte Tiziana Ricci. Dicevo, più tardi ci raggiungerà verso mezzogiorno Andrea Baiani per parlarci del suo ultimo libro. E oltre a questo ci sarà anche la rubrica Giallo Crovi di Luca Crovi, quest'oggi dedicata al ricordo di Gianfranco Manfredi, che credo insomma ci terrà compagnia ancora per tanto tempo, al di là delle commemorazioni del primo minuto. E allora, intanto sentiamo l'intervista a Maurizio Carrara di Barbara Sorrentini sugli anni, 40 anni di solidarietà, il libro che li racconta, di CESVI.
Il CESVI compie 40 anni e in questa occasione esce anche un libro, I nostri anni di solidarietà. Maurizio Carrara, uno dei fondatori e presidente onorario del CESVI, è qui con noi al telefono. Buongiorno Maurizio.
Ciao a tutti e ciao a tutti gli ascoltatori.
Un libro che racconta 40 anni di storia a partire proprio dal tuo racconto personale, da quando nel 1985 avete fondato questa associazione umanitaria. Da che intuizione è nata questa storia?
No, è nata dall'intuizione, che ovviamente è prima dell'85, di alcuni giovani, ma tra questi c'ero io ed eravamo giovani, di sostenere alcuni volontari, che erano poi medici ed agronomi, che operavano in Nicaragua con le ONG italiane che all'epoca si occupavano di Nicaragua. E è capitato che nell'83 sono andato in Nicaragua anch'io per fare il volontariato un paio di mesi per conto del movimento Laici America Latina. Lì ho conosciuto questi volontari e tornato abbiamo dato vita poi con amici a un comitato di sostegno che si chiamava Italia Nicaragua Bergamo, e da lì poi pian pianino, nel giro di un paio di anni, siamo evoluti nella voglia di fare un'organizzazione più strutturata che poi si è chiamata subito CESVI.
Tu hai parlato di Bergamo perché è stata la città in cui è nato tutto questo, e da Bergamo il tuo libro lo racconta molto bene, il libro poi appunto di un'associazione di fatto che ha seguito un po' tutti quei luoghi durante le guerre, durante vari momenti di storia, perché poi ormai fanno parte della storia, che hanno afflitto l'Europa, ma non solo l'Europa, perché c'è anche l'America Latina, l'Africa, insomma ci sono un po' tutti i continenti, il periodo dell'AIDS, la Palestina, ecco tantissimi luoghi, un mondo. Qual è stato il vostro rapporto con il mondo nel corso degli anni?
Guarda, sì, no, ma è chiarissimo, perché poi, a parte che in 40 anni siamo stati in decine e decine di paesi, ovunque nel mondo, l'hai appena detto tu, quindi è così. Il rapporto è stato da una voglia anche individuale delle persone che hanno dato vita a questa cosa di viaggiare, okay? a un dato di fatto che ci siamo trovati impegnati in cose che al momento, perché, guarda, quando abbiamo fondato CESI avevo 30 anni, quindi si fa la svelta a fare le somme, e quindi con l'entusiasmo dei trentenni che volevano conoscere, girare il mondo, incontrare persone, e questo l'abbiamo fatto per tutto il periodo dei 40 anni, ma lentamente è cominciato a diventare un impegno concreto a cui non si poteva dare risposte non concrete, perché ad esempio quando è successa la guerra in Bosnia, noi che ci occupavamo di sviluppo, quindi che avevamo il famoso detto dare una canna da pesca, insegnare a pescare, ci siamo trovati in mezzo alla guerra, e quindi anche viaggiare da quelle parti era difficilissimo, e offrire alle persone che chiedevano aiuto cose concrete per superare l'inverno, per poter mangiare e poi pian pianino per poter ricostruire una vita sociale, è stato un impegno che ha coinvolto anche le nostre teste, le nostre passioni, il nostro cuore ed anche le nostre preoccupazioni.
Negli anni avete costruito una credibilità che vi ha portato ad avere moltissimi, chiamiamoli sponsor, perché comunque sia ovviamente sì, tutto sulle vostre spalle era impossibile da reggere. Vuoi raccontarci anche questo aspetto qui che poco a poco vi ha portato al successo, ovviamente tra virgolette, insomma il fatto che la credibilità, ma il fatto di essere diventati un punto di riferimento sì, per quelle zone.
Senti, io non so se riesco a spiegarmi per chi ci ascolta, ma essere un'organizzazione che nasce a Bergamo, cioè quindi alla periferia un po' dell'impero, nonostante tutti noi avevamo quelli che c'erano, avevamo fatto l'università a Milano, quindi c'era un contatto con Milano, però eravamo sempre quelli di Bergamo, quelli un po' periferici. E lo dico in relazione a Roma, quindi al Ministero degli Affari Esteri, ai primi enti che ti riconoscevano e le istituzioni che finanziavano. E quindi lì abbiamo cominciato a comprendere che c'era un tema di competitività nel mondo delle organizzazioni non governative, e quindi che essendo, diciamo così, un po' periferici, avevamo necessità di rappresentarci meglio per poter fare, diciamo così, tra virgolette, bella figura. Okay? Bene. E quindi abbiamo cominciato nel 90 a certificare il bilancio, cosa che non esisteva nel mondo del non profit italiano, e con quello abbiamo iniziato ad aprire le vie per Bruxelles. È stata una svolta importantissima. Poi l'altro tema che ci siamo posti è stato, va bene, ma noi dobbiamo vivere con i fondi pubblici? Direi proprio di no, ci siamo detti, diremmo proprio di no, e quindi dobbiamo imitare quelle organizzazioni che invece fanno raccolta fondi tra i privati, perché i fondi dei privati ci aiuteranno a essere indipendenti, e quindi veramente ONG, organizzazione non governativa, e quindi non necessariamente dipendente da qualcuno. E lì quindi c'era però il problema: se raccogli i fondi devi anche avere trasparenza, devi saperti comunicare nel modo appropriato e quindi raccogliere fondi. E questa è stata la partenza che abbiamo fatto all'inizio degli anni 90. Poi devo dire che abbiamo avuto anche la fortuna nel corso della fortuna, no? Diciamo la capacità di coinvolgere persone con buone capacità e dotazioni culturali diverse dalle nostre, quindi persone nell'ambito della comunicazione, nell'ambito della grafica, dell'ufficio stampa, e tutto questo a livello di volontariato. Chi mi ha succeduto alla presidenza, Gian Gimilesi di CESVI, quando io ho lasciato nel 2005, nasceva proprio nel mondo della comunicazione. Anche lui ha dato un contributo negli anni 90 al lancio delle campagne di raccolta fondi sulla Corea, la Corea del Nord, una cosa difficilissima, eppure abbiamo fatto una campagna strepitosa, e poi la campagna sulla trasmissione HIV dalla mamma al bambino, che ci ha dato possibilità di farci conoscere moltissimo, di avere molti testimonials, ambasciatori, e poi di avere anche i grandi progetti in Africa per gestire queste cose.
Dopo 40 anni CESVI purtroppo serve ancora, perché non sono diminuite né sparite le emergenze, le guerre, le carestie, i disastri ambientali, anzi. Che cos'è CESVI oggi?
Allora, quello che mi stai chiedendo è appropriato, perché vedi, CESVI, che si chiamava all'origine Cooperazione e Sviluppo, cioè quindi metteva bene a fuoco nel nome la sua strategia e il suo modo di essere, nel corso degli anni si è trovato a dover ammettere, guardandosi e riflettendo su se stesso, che le emergenze erano diventate la cosa principale di cui CESVI si occupava. E quindi abbiamo cominciato a occuparci recentemente di Libia, ma ora siamo a Gaza, ora siamo in Cisgiordania, in Siria, ma è successo il Pakistan, siamo in Ucraina, cioè proprio tutte le grandi emergenze, siamo in Colombia perché arrivano i profughi dal Venezuela. Ora, devo dire che gli ultimi anni hanno spostato l'asse della nostra attività principale, che era la cooperazione allo sviluppo, ma anche l'asse dei finanziatori ed anche l'asse dei donatori privati, devo dire, che sono più attratti nel darci risorse economiche di fronte alle emergenze, e hanno spostato l'asse al punto che abbiamo risistemato il nome. Ed ora quella che era cooperazione e sviluppo si chiama cooperazione emergenza sviluppo, e questo grazie anche al contributo di una persona milanese che è Gloria Zavatta, che è l'attuale presidente di CESVI e con cui abbiamo lavorato moltissimo proprio anche per la rimessa a punto del nostro, del naming, nome di CESVI, che rispecchia l'attualità dei fatti, dove l'emergenza è un ponte tra la cooperazione e lo sviluppo. Ci troviamo nelle emergenze, è questo.
Grazie Maurizio Carrara, autore di 40, i nostri anni di solidarietà, edito da Guerini e Associati.
Io sono convinto che tra gli ascoltatori c'è molta gente, anzi sono sicuro, che ci sostiene, perché sappiamo che l'area milanese, insieme all'area bergamasca, a Milano abbiamo anche un ufficio, per cui CESVI è a Bergamo, c'è il quartier generale, però a Milano c'è la sede, c'è molta gente di Milano che ci sostiene, e lo so perché frequentando Milano, certo, incontro persone che volentieri sostengono CESVI.
Grazie.
Grazie a te, buona giornata a tutti.
E allora noi a questo punto vi segnaliamo, oltre all'uscita del libro e a ringraziare Barbara Sorrentini che ha intervistato Maurizio Carrara, autore di 40, i nostri anni di solidarietà, dicevo, vi ricordiamo che domani alle 18:30 al Mondadori Store di Piazza del Duomo a Milano il libro sarà presentato e interverranno fra gli altri Alessio Boni e Lella Costa, storici sostenitori della fondazione, che racconteranno le proprie esperienze vissute sul campo insieme a CESVI. Alla presentazione parteciperanno lo stesso Maurizio Carrara e appunto la già citata Gloria Zavatta, presidente attuale di CESVI.
Could have been.
Pierce Faccini con Balaké Sissoko. Avete sentito le note della Corà, uno dei brani estratti dall'ultimo lavoro di Pierce Faccini. Invece adesso parliamo di Cortesi, storia di un corniciaio. Lo spazio Heart di Vimercate ospita una mostra che è anche la storia di un uomo visionario, il servizio di Tiziana Ricci.
Lo spazio Heart a Vimercate è ormai da tempo uno dei punti vita in questa zona, perché lo spazio Heart ha sempre si è ampliato e ha sempre proposto mostre di qualità. Adesso quest'ultima mostra, intitolata Alfonso Cortesi, storia di un corniciaio, presenta opere tra gli altri di Agostino Buonalumi, di Enrico Castellani, di Lucio Fontana, Ugo La Pietra, Piero Manzoni, Mario Sironi, Antonio Scaccabarozzi, e ve ne ho letti solo alcuni. Ma non è soltanto un'esposizione di opere d'arte, è anche il racconto della vita di un uomo straordinario e innovatore. Sì, un corniciaio che però è diventato anche collezionista e mecenate. Ne parliamo con la curatrice Simona Bartolena.
È una storia splendida, quella di un corniciaio che era stato allievo di Marconi, aveva imparato da Marconi a fare le cornici e nel secondo dopoguerra decide di mettere il suo laboratorio prima a Milano e poi a Monza, e comincia a realizzare queste cornici molto moderne, soprattutto un po', come si suol dire, fatte su misura, no? Come fosse un sarto sul dipinto. Quindi progettava con gli artisti stessi le cornici, decideva con loro come procedere, e spesso e volentieri diventava anche consigliere per i collezionisti, non solo sulla cornice, ma anche sui quadri che le cornici dovevano contenere. Quindi diventa una sorta di esperto d'arte, e di conseguenza diventa un grande collezionista, uno straordinario collezionista.
Insomma, ripercorre un po' le tappe di Marconi anche.
Esattamente, sì, esattamente, con l'unica differenza che lui poi non sarà, non avrà un erede che diventi gallerista in qualche modo, ma lui sarà comunque un grandissimo mecenate. Questo è l'aspetto che mi piace di più, perché Cortesi era uno che agli artisti pagava le mostre, sosteneva per l'acquisto dei quadri, soprattutto con alcuni di loro, ad esempio Arturo Vermi fu un suo grandissimo amico e protetto in questo senso. Quindi diciamo fu un po' un riferimento per tantissimi artisti di quel tempo, da Castellani a Buonalumi a Vermi, ma lui ha incorniciato opere di Fontana, quindi la collezione innanzitutto è meravigliosa, ma è anche molto bello il racconto, la storia di quest'uomo.
Quest'uomo che comunque è nato a Bologna e poi è arrivato da queste parti.
Sì, sì, ha fatto la guerra e è arrivato, e dopo la guerra ha deciso di puntare così su un bene tutto sommato, se ci pensi, anche effimero, no? Come una cornice nel secondo dopoguerra, quando la ricostruzione richiedeva altro, quando una cosa di questo tipo sembrava fin superflua, e invece è diventata la sua vita e devo dire la vita di molti artisti che hanno lavorato con lui, certamente.
Senti, ma qui in mostra ci sono alcuni di questi artisti, vero?
Sì, in mostra ci sono quasi tutti i più grandi nomi, ci sono opere di Castellani, di Buonalumi, di Fontana, naturalmente anche poi di, non so, Agostino Ferrari, La Pietra, Vermi, il gruppo del Cenobio che lui frequentava in modo molto diretto, molto assiduo, però ci sono anche nomi meno noti, e questa è la cosa che mi è piaciuta molto ricostruire, perché Cortesi era un po' onnivoro, a lui bastava la qualità, non aveva per lui importanza che poi il nome fosse
altisonante, l'importante è che gli piacesse, che ritenesse di qualità l'opera.
Esatto, e quindi in mostra troviamo, che so, una serie di ex voto dell'Ottocento accanto a un Fontana, una serie di un'opera di una bambina, ad esempio, di cui lui, diciamo, si innamorò di quella carta e la incorniciò con la stessa magniloquenza, insomma con lo stesso prestigio di un'opera di Castellani, oltre naturalmente a tantissime opere dedicate a lui, perché gli artisti gliele regalavano, gliele dedicavano, quindi un racconto anche nella scelta delle opere, che sono una parte di quello che è stata la collezione Cortesi. Però in mostra poi ci sono anche fotografie, documenti, cartoline che gli artisti gli mandavano e pensieri odierni, perché ho chiesto ad alcuni artisti e amici di Cortesi di scrivermi adesso un ricordo di questo uomo straordinario, e l'hanno fatto.
E quindi, i ricordi sono come sono?
Sono incredibili, perché tutti partono dicendo era un ottimo corniciaio e finiscono invece ricordando l'uomo, no? Quindi al di là della qualità delle sue cornici, che sono ancora oggi attualissime, modernissime.
Sì, perché poi leggevo che è stato anche un innovatore da quel punto di vista.
Sì,
lui.
La famosa Biennale, che è una cornice che lui ha fatto pulitissima, no? Che diciamo l'occhio più distratto potrebbe scambiare per una normalissima cornice, invece in realtà è di legni massali levigatissimi, tinti in maniera elegantissima, quindi in realtà è stato un innovatore che ha sostituito le cornici, quelle più lavorate, più decorate, con cornici molto raffinate. Del resto, se ci pensi, chiudere un Castellane in cornice o un Fontana in cornice sì. necessita una cornice di un certo tipo, certo. insomma, no? Quindi questa sua ricerca, ha lavorato con Antonio Scaccabarozzi, insomma anche con artisti che difficilmente si riesce a immaginare chiusi nel confine di una cornice, ma
va
nelle
bene.
Sue cornici stanno molto
Senti,
bene.
Senti Simona, allora questa è l'ennesima mostra, l'ennesimo evento che diciamo in spazio Earth che porta la qualità in questa zona, no? Non bisogna venire in centro a Milano, si trovano cose interessanti, importanti anche fuori. In questo caso vi mercate.
È la nostra missione, quello che cerchiamo di fare sempre ad Arto, sì.
Ed era il servizio sulla mostra Cortesi, storia di un corniciaio, ospitata nello spazio Heart a Vimercate, la storia di un corniciaio, ma di un uomo che è molto di più. Lo spazio Heart a Vimercate, per chi non lo sa, è in via Manin 2 e la mostra sarà aperta fino al 16 marzo. Adesso c'è un po' di pubblicità, preceduta però da uno dei nostri brani nuovi della Music Library. Ascoltiamo i Venus Ship con questo klezmer in re minore e poi la pubblicità. Torniamo subito dopo con Andrea Baiani, che è già arrivato nei nostri studi.
Baby. c'è tipire ma crea miano. Cla-cla-cla-cla.
E allora, questo era Klezmer in re minore, Venus Ship, un gruppo che sperimenta, insomma, su questo genere che ha mille sfaccettature differenti. Come vi dicevo, fra poco abbiamo un breve spazio pubblicitario e come da sommario parleremo nella seconda parte con Andrea Baiani del suo ultimo libro, L'anniversario, che tra l'altro sarà presentato quest'oggi, poi vi ricorderemo, al Franco Parenti nel tardo pomeriggio. Esce, come sempre, nella collana Narratori di Feltrinelli. Allora, un pochino di pubblicità e noi torniamo fra pochissimo con Andrea Baiani in diretta in studio qui a Radio Popolare. A più tardi. Prima volta che ho visto mia madre, mi ha accompagnato alla porta di casa per salutarmi. Dopodiché ha aspettato di vedermi sparire nell'imbuto delle scale prima di chiuderla. Mia madre non è mai stata da gesti di commiato, principalmente perché era sopraffatta da una forma di timidezza molto prossima alla negazione di sé. Il che, nel concreto, le rendeva impossibile ogni retorica. In nessun modo avrebbe potuto trasformare in una messa in scena, sia pure temporanea, ciò che lei stessa considerava tanto marginale. Per questa stessa ragione, credo, non si riconosceva il diritto di certificare l'inizio o la fine di nulla. Era alle spalle di mio padre quando la porta si apriva, ed era alle spalle di mio padre quando, al termine di ogni mia visita, il battente li inghiottiva dentro casa. Che gioia quando si legge un incipit di un bel libro e la musica, che in questo caso è Paul Weller con Nothing, che mi sembrava adatto, insomma, alla circostanza, arriva alla, come dire, alla parentesi musicale in cui non si canta, perché questo è veramente un inizio che già dice tutto, come accade nei romanzi molto densi, molto intensi, molto sentiti, come è questo. L'anniversario di Andrea Baiani, uscito per i Narratori Feltrinelli, è in presentazione quest'oggi a Milano nel corso di un lungo calendario di presentazione che porterà Andrea Baiani in giro per l'Italia. Vi ricordiamo, se lo conoscete, che lui vive negli Stati Uniti. L'anniversario, dicevo, quest'oggi sarà presentato alle 18.30 al Teatro Franco Parenti. Lì lui ovviamente ne parlerà più a lungo che da noi, ma noi siamo già molto molto contenti di averlo in studio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, io sono molto contento di essere qui.
Allora, ci siamo sentiti altre volte, una volta leggendaria in cui c'era stata quella enorme nevicata negli Stati Uniti e stavi praticamente spalando la neve per un tuo bellissimo libro anche lì, legato alla memoria delle case, dei luoghi in cui appunto forse qualcosa di questo libro già si intuiva, no?
Era peraltro il, mi ricordo questa cosa della, è ancora un po' leggendaria da noi, questo winter storm del 2021, che finimmo a vivere per 3 giorni dentro il mio studio in università, perché in Texas anche se ci sono 2 gradi sotto zero, poi salta tutto, eravamo rimasti senza elettricità, senza riscaldamento. Insomma, a proposito di case, un posto così, in realtà poco casa come uno studio universitario, era diventato in 3 giorni il posto più accogliente per essere casa.
In questo caso la casa, l'abitazione, la casa di famiglia non è un luogo accogliente, è un luogo dove si è costretti a stare durante l'infanzia, durante l'adolescenza, per un lungo periodo della vita. So che Emmanuel Carrère ha già commentato e sottolineato la calma con cui il nostro protagonista descrive quella che di fatto è una galera, è una prigione, ma soprattutto la descrive in un modo in cui finalmente credo moltissimi possano fare una missione, che anche le loro famiglie sono un po' così. È una bestemmia in Italia parlare male della famiglia tuttora, no? Anche se così tanti filosofi, così tanti scrittori, così tanti talenti del cinema e anche scrittrici e registe, insomma, per cui uomini e donne senza distinzione ne hanno parlato. Hanno parlato di come la famiglia spesso sia non solo una prigione, ma sia un meccanismo di relazioni tossiche, di coazione a ripetere.
È interessante questa cosa che dicevi a proposito del parlare male della famiglia. Mi aggancio un attimo a quello che dicevi del tono calmo, no? Chi racconta questa storia, il narratore, parla da una distanza, no? Si intitola L'anniversario perché in qualche maniera fa una cosa scandalosa, no?
Decennale, sì, di un gesto.
Celebra normalmente l'anniversario, uno dice è una cosa, come dire, celebro i 10 anni di matrimonio, celebro il compleanno, no? Gli anniversari. Invece chi racconta questa storia celebra il momento in cui ha chiuso la porta e quindi ha deciso per un distacco definitivo dalla propria famiglia d'origine. E quindi quello è la distanza e quello è il distacco e quello è la calma di cui tu dicevi. E lì sì, ci leghiamo alla questione del parlare male, no? Perché la faccenda, secondo me, più che il parlare male è la questione del... è il tabù, c'è un profondo tabù, no? Che della famiglia si può parlare male, perché si può parlare male, appunto, voglio dire, ad Anna Karenina indietro,
indietro alle sorelle Materassi,
a Medea, eccetera, eccetera, la tragedia greca, ma non si può mettere in discussione il sistema, cioè, e questo è il grosso tabù, e quindi fondamentalmente la storia e questa distanza è, come dire, esiste culturalmente ed è data la possibilità di considerare che le relazioni, i legami amicali, lavorativi, matrimoniali possano essere rotti nel caso siano abusanti, violenti, eccetera, eccetera. Addirittura c'è la legge che li difende, c'è il divorzio, no, cose per cui abbiamo combattuto, viene considerato legittimo. Ma quando c'è di mezzo il sangue, se il legame, pur in presenza di un eventuale, perché per fortuna al di là di quello che diceva Tolstoi è pieno di famiglie felici, ma se il legame tossico, abusante o semplicemente non gradito alla persona che lo vive è dentro una famiglia, subentra questo strano arcaico elemento del sangue che invece non rende leggibile, rende scandaloso l'idea di fare con una calma, che è la calma a cui dicevi, il dire no grazie e rivendicarlo come un diritto.
Sì, è vero, non c'è niente che lo tuteli se non appunto delle forme di assistenza sociale nei casi più gravi, ma soltanto quando si tratta di minori, per esempio, cioè non c'è un modo per cui si può divorziare dalla propria famiglia da adulti facendosi tutelare da qualcuno.
E non solo, voglio dire, poi io vivo in un paese, anche in un paese come gli Stati Uniti, in cui la cultura è completamente differente, anche la gestione delle famiglie, ma voglio dire, anche queste cose tipo il cambiamento dei cognomi, no? Che in Italia esiste solo in presenza di qualcosa di infamante che succede. È come se questa cosa non venisse considerata al pari di altre relazioni ed altri legami, ma qualcosa che, essendoci il sangue di mezzo ed essendoci la famiglia, siamo anche
un paese, è intoccabile.
Non è mettibile in discussione.
Molto vero, molto vero. Io per parlare male intendevo quello che fanno le persone nella vita comune, non tanto nei romanzi, dove evidentemente il livello è anche un pochino più profondo. Dico che però è complicato anche nella locuzione quotidiana, insomma, prendersela con mamma e papà. In questo caso c'è una mamma che è centrale, è un perno intorno a cui il disagio ruota, perché apparentemente, come dire, non attiva nel creare questo disagio, lo legittima, lo in qualche maniera lo sostiene anche per mantenere una sua qualche identità agli occhi del marito, e di conseguenza determina l'assoluta staticità, che in una famiglia è una delle cose che produce più sofferenza.
Sì, una staticità o appunto uno stallo, no? Quando l'aereo va in stallo normalmente hai precipita. E la questione lì della madre, della figura femminile che sollevi, è fondamentale, perché questo è un libro in qualche maniera che racconta una storia di una sopraffazione maschile, no? Quella del marito. Una sopraffazione maschile che è personale, nel senso è un singolo uomo che lo fa, ma che in qualche maniera si appoggia in maniera quasi si appoggia quasi per legge a un'istituzione patriarcale, no? Che in qualche modo legittima la gestione del potere in una maniera inaccettabilmente aggressiva, o che, come dire, e può implicare anche l'aggressività. E a raccontare questa storia è un figlio maschio, no? È un figlio maschio che in qualche maniera prima di tutto dice la cosa che bisogna fare, che vuole fare, è rifiutare l'eredità, cioè opporre un maschile differente. Si può rifiutare l'eredità del modello patriarcale maschile. E la seconda cosa, in presenza di questo elemento femminile così in qualche maniera misterioso, fantasmatico, e complice, non lo so, di sicuro dentro un sistema, perché la famiglia è un sistema che non può essere compreso all'esterno, no? E questa è la ragione per cui tanti romanzi sono stati scritti su, e tante opere d'arte, proprio un sistema incomprensibile tiene dentro una complessità enorme. E in qualche maniera il figlio decide di raccontare la storia della madre per restituire a questa presenza che tendeva all'invisibilità e all'autoannullamento funzionale, alla sopravvivenza, alla non lo so, restituirle il centro della scena, e quindi in qualche maniera scrivere la storia della madre.
Inevitabilmente il libro è pieno di accadimenti, di ricordi, di conversazioni evocate, anche se si parla poco, ovviamente, dati i presupposti che Andrea Baiani ci ha appena raccontato. Almeno non si parla di quello di cui si dovrebbe parlare, che è di nuovo qualcosa che echeggia grandi scrittori e scrittrici del passato, il non detto. Non detto anche attraverso gli strumenti della tecnologia, che vengono comunque visti. Addirittura i suoni sono in qualche modo disturbanti per questo capo famiglia che si asserraglia con la sua famiglia dentro casa, ed ecco che i luoghi diventano nuovamente importanti. Penso che per te nella tua scrittura siano assolutamente inscindibili sempre da quello che accade alle persone. Il telefono, per esempio.
Il telefono è interessante, perché quando si scrive una storia poi ci sono dei protagonisti che a un certo punto si prendono la scena, e che, a dispetto di chi, di qualsiasi idea pregressa o di appunto preso, si prendono la scena e non necessariamente sono umani, no? Appunto, quando ho scritto il libro delle case c'era questa evidenza di quanto le case avessero una vita propria. E scrivendo l'anniversario, a un certo punto saltava fuori continuamente questo telefono, che non salta fuori soltanto nella vita familiare, salta fuori, cioè, questa figura anche di terapeuta che a un certo punto compare, che ha al centro un metodo telefonico. E c'è questo elemento del telefono come unica possibilità, in qualche maniera, di bucare la chiusura stagna, appunto. Tu parlavi di asserragliarsi, no? Ed è in qualche modo l'unica maniera che ha il mondo esterno di raggiungere quel posto, e naturalmente diventa un pericolo, no? Se il sistema costruito dal maschio è quello di tenere tutti quanti chiusi dentro casa, beh, il telefono è il rischio maggiore, è come dire anche un sistema carcerario, no? Per cui l'elemento,
le telefonate sono
contingentate, la connessione con l'esterno è sorvegliata. E quindi per me era interessante appunto avere questo protagonista, che era proprio il piccolo tunnel che porta verso l'esterno, e che poi quando uno legge la storia, immagino, poi io l'ho scritta e quindi sono il primo lettore, ma degli altri lettori, delle altre lettrici ancora non so molto, in fondo ripone nel telefono una grande speranza, ed è, come dire, un'arma che dall'inizio del libro compare e poi a un certo punto viene usata.
Diventa fondamentale. Mi allontano un attimo da questa figura femminile così importante, proprio perché così apparentemente dimessa, insomma, sottomessa, anche se ovviamente lo è sottomessa, ma lo è con una complicità che forse potrebbe rompere e decide di non rompere, o forse non può. Non è soltanto una vittima, insomma, questa madre è anche una carnefice, come spesso accade in rapporti di questo tipo. Vengo invece alla figura paterna, no? Che ovviamente rappresenta quello da cui bisogna scappare, è il demiurgo iniziale di tutta questa situazione, da cui si scappa e dopo 10 anni se ne celebra appunto il distacco. Ci lasci immaginare nel libro che tipo di influenze psicologiche, a sua volta familiari, perpetratrici di un certo modo di essere, così presente in alcune società occidentali, non soltanto di altro tipo, dove magari sono ancora più evidenti, lo hanno portato ad essere questo tipo di padre, questo tipo di pater familias, no?
È quello che in qualche maniera cominciavo ad accennare prima, no? Il fatto che in qualche maniera esiste un modello culturale, sono modelli culturali perpetrati e dati non solo per assodati, ma replicati, no? Replicati di generazione in generazione, in qualche modo sono come una sedia pronta e disponibile, con un altro protagonista non umano, certo. Una sedia pronta per il padre, no? Il capotavola, no? E esiste tutta una grammatica degli spazi e una grammatica dei ruoli sociali, e che quindi in qualche modo poi va a saldarsi. Io a un certo punto, parlando del padre, dico di quanto la consuetudine patriarcale andasse a saldarsi con una disposizione, con una patologia non diagnosticata, con una indole di un certo tipo. E il punto è proprio questa, la faccenda che accennavo prima, la questione del rifiutare l'eredità, cioè che poi invece chi racconta che è un maschio non si vuole sedere a capotavola, non è che rifiuta la famiglia, perché per me questa è una cosa fondamentale, cioè non è il rifiuto dell'istituzione,
ne avrà una sua.
Non è lì il rifiuto dell'istituzione, è il rivendicare il diritto a allontanarsi da una modalità nociva. Però appunto l'affermazione molto chiara di chi racconta è: questo è un modello che arriva da singole esperienze di singole persone, ma saldate e amplificate e incoraggiate, dicevo, come per legge, da un modello culturale inaccettabilmente aggressivo sul maschile. E chi racconta dice: io questa eredità la rifiuto, non mi siedo a capotavola. Allora il maschio che rifiuta l'eredità ovviamente c'ha un sacco da lavorare. Ok, e adesso dove mi siedo? E adesso come lo faccio il padre? Nel senso, è come rifiutare l'eredità, allora è tutto da rimboccarsi le maniche.
Credo che leggendo il libro, per chi non l'ha ancora fatto, tutti penseranno al proprio padre, alla propria madre, insomma, se hanno avuto una famiglia, diciamo, che ha degli elementi di tradizione, se per età hanno un vissuto di questo tipo. Ricordo che mio padre diceva che per evitare di stare a capotavola lui aveva scelto solo tavoli rotondi, perché era un uomo molto spiritoso, con sedie scomode, così gli ospiti se ne vanno prima. Però
io ricordo, quindi, me la citano sempre, ma non so nemmeno se l'autore sia lui, se è vera questa cosa. Non so, qualcuno una volta mi diceva che D'Alema avrebbe detto, ma ripeto, mi sembrava una frase divertente, capotavola è dove mi siedo io.
Ah, ecco.
No? Questo ricordo, questa cosa che mi ha sempre fatto molto bene, non so nemmeno se l'ha detta, no?
Sì, sì, e poi c'è tutto il discorso sulla responsabilità, sul fatto che appunto quando un capo famiglia assumeva la responsabilità che comporta questo nome, spesso la cosa andava completamente, cioè alla deriva, appunto, in una maniera come quella in cui meravigliosamente si racconta in questo libro. Non si racconta solo questo, ci sono tante altre cose, c'è anche un ritratto di un certo pensare del nostro paese, non solo del nostro paese, perché insomma famiglie così non sono soltanto nel Mediterraneo. Non posso non farti una domanda sugli Stati Uniti, ma non sarà quella ovvia che ti aspetti, cioè cosa ne pensi di Elon Musk e di Trump e di quello che stanno facendo, ma mi domando l'ambiente che tu hai scelto, in cui vivi ormai da anni, se ha avuto una reazione soprattutto alla comunicazione globale così fitta su, di solito quando si fa un presidente americano dopo che è stato eletto per un po', invece adesso è la comunicazione che martella e continua a parlarne, anche questo è un elemento di riflessione. Tu cosa ne pensi e cosa ne pensano i tuoi amici, gli americani che fanno parte della tua vita quando sei negli Stati Uniti?
Guarda, la cosa interessante, io vivo a Houston, Texas, che quindi è una città progressista, liberal si direbbe, se qua liberale non avesse una connotazione.
Mentre il Texas
Mentre il Texas è una specie di paradiso in terra di Trump, no? Dove,
esatto,
l'aborto è vietato, dove le armi sono
disponibili, dove il petrolio va scavato dappertutto, insomma, cioè,
sì, esatto. E la cosa interessante in questo, nel contesto in cui vivo, è che gli Stati Uniti funzionano per sistemi totalmente non comunicanti, per cui ed è quello che mi manca profondamente invece della realtà italiana, dove in qualche maniera le classi sono sempre presenti nella vita di ciascuno, la differenza di classi.
Censo soprattutto, forse le classi più in Gran Bretagna.
No, sì, nel senso che...
Soldi, no?
No, lì i sistemi sono molto a gruppi, per cui nella mia vita personale incontro solo progressisti.
Quindi persone che in qualche modo ti corrispondono.
Esatto,
che,
okay. e da cui non hai la percezione. Poi arrivano le elezioni e succede quello che succede. Quindi credo che fondamentalmente ci sia qualcosa da un lato di molto comune a tutti i populismi in questo momento, i sistemi conservatori, cioè a proposito della comunicazione, che c'è una liberazione. Ricordo che ne parlavamo in questi termini quando venne eletto Berlusconi da noi, no?
Sì.
Cioè della liberazione di ciò che i singoli, dell'istinto più immediato di manifestare la propria frustrazione, e questo a livello istituzionale.
Beh, insomma, riflessioni anche queste che ti ringraziamo per aver condiviso con noi, perché è interessante sentirle dal tuo punto di vista. Io vi ricordo allora che abbiamo parlato dell'anniversario di Andrea Baiani, appena uscito per i narratori Feltrinelli, e che sarà presentato, quindi potete incontrarlo questo pomeriggio alle 18.30 al Teatro Franco Parenti, dove appunto del libro si parlerà. Grazie davvero di essere venuto a trovarci, vieni tutte le volte che torni a Milano, che noi siamo solo contenti.
Promesso, grazie a voi.
Va bene, a risentirci e a presto.
Ciao.
Cari amici di Radio Popolare, se mi chiedeste qual è il libro più prezioso della mia collezione, non avrei dubbi nell'ammettere che è un'edizione di The Killer Inside Me di Jim Thompson. È un volume speciale che ha la prefazione di Stephen King ed è persino autografato da lui stesso. Me lo sono aggiudicato anni fa a un'asta che organizzammo per dare una mano alla libreria sherlockiana e alla mia amica Tecla Dozio. A donare quel libro fu Gianfranco Manfredi, che se l'era giudicato in maniera rocambolesca. Io, a mia volta, misi in asta una copia autografata di Naso di Cane di Attilio Veraldi. E se io mi aggiudicai The Killer di Inside Me, Gianfranco fece l'offerta più alta per il Noir di Veraldi. In questi giorni, quel prezioso volume l'ho messo di fianco a un altro libro speciale, Magia Rossa, con il quale Manfredi fece il suo ingresso come romanziere nel mondo della letteratura nel 1983, nel prestigioso catalogo Feltrinelli. Quando venne riedito da Gargoyle Books nel 2006, la ristampa recava un sottotitolo davvero importante, La rivolta degli spettri, e posso assicurarvi che quella storia ancora oggi sarà in grado di stregarvi. È un romanzo horror che mescola con abilità elementi sociali e storici, e ne è protagonista lo studioso dell'archeologia industriale Mario Montrese, che casualmente si trova a indagare sulle attività medianiche di un certo Thomas Reiner, un mago anarchico e scapigliato che vive alla fine dell'Ottocento e che le leggende sosterrebbero aver fronteggiato con i suoi poteri niente meno che il terzo corpo d'armata del generale Fiorenzo Bava Beccaris. Reiner, nel maggio del 1898, era stato in grado di far esplodere i fucili dei carabinieri che stavano per decimare gli inermi cittadini milanesi, che erano insorti a causa dell'aumento del costo del grano. E tra i segreti che riguardano il misterioso mago emergono anche le sue supposte capacità di poter fermare a distanza i meccanismi delle macchine, ma anche quello di poter resuscitare i morti. Magia Rossa è un romanzo scandito da morti ammazzati e inquietanti prodigi, idoli che si animano, automi assassini, visioni da incubo e morti viventi. Zombie che riemergono dalle rovine di fabbriche abbandonate e che mostrano ancora al mondo la loro identità operaia. Creature che lo stesso Tommaso Reiner sarebbe capace di risvegliare nel presente, visto che il suo spirito non sembra essersi affatto spento nei secoli, ma anzi sta cercando ogni modo per tornare di nuovo sulla Terra. In Magia Rossa c'è una perfetta mediazione tra cronaca civile e paranormale, che potrebbe essere adatta per una fiction televisiva contemporanea. Gianfranco Manfredi scrisse quell'opera negli anni Ottanta con un intento preciso, come ha raccontato lui stesso. È un romanzo che è nato sulla scia dei film di Romero dedicati agli zombie e seguendo le intuizioni di una serie di giovani registi dell'orrore che si stavano ripetendo proprio all'epoca, come Carpenter, David Cronenberg, Wes Craven, Tobe Hooper, autori che rinnovarono in profondità il genere. Nei loro film spiccavano molti riferimenti sociali. Io mi chiedevo se qui in Italia fosse giunto il tempo di fare qualcosa di simile. E quello che nel decennio precedente aveva fatto il nostro cinema western, e cioè da un lato un'aperta politicizzazione di un genere classico ereditato dalla tradizione, e dall'altro una sua reinterpretazione più marcatamente simbolica e che raggiungesse in qualche modo il visionario. Cari ascoltatori di Radio Popolare, provate a rileggere oggi le pagine di Magia Rossa di Gianfranco Manfredi e capirete quanto quella storia fosse incredibile. Un romanzo che per fortuna non è sparito, perché Gianfranco ha deciso di affidarlo qualche anno fa al servizio digitale delle biblioteche lombarde, al MIOL, sul cui portale è ancora oggi leggibile in formato ebook. Vi basterà accedervi online e scaricarlo gratuitamente. So che Gianfranco sorriderà sotto i baffi se lo farete. E se vi devo dare un ulteriore suggerimento, leggete Magia Rossa ascoltando un disco, quello Zombie di tutto il mondo unitevi, che Manfredi incise nel 77 per l'etichetta Ultima spiaggia di Ricky Gianco e Nanni Ricordi. Attraverso i muri, attraverso le porte, passano i fantasmi delle persone morte, passa il desiderio di zombie proletari che solo nel silenzio sanno illudersi uguali. Passa un sogno perduto e meraviglioso che ci ha regalato con la sua fantasia Gianfranco Manfredi.
Ascoltatori e ascoltatrici, grazie Luca Crovi per questo speciale Luca Giallo Crovi, la sua rubrica del lunedì dedicata alla memoria di Gianfranco Manfredi e a un suo bellissimo libro. Noi ritorniamo domani alle 11.30, ci trovate in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. A risentirci. Bye, crime, bye, crime.